Buongiorno a tutti, Ottolina, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi un caro amico di Ottolina TV, ve lo faccio vedere subito, Stefano Orsi, immancabile, nostro consulente militare tra i preferiti degli Ottoliner, tra l'altro. E con Stefano andiamo subito, insomma, al centro delle questioni e partirei da una notizia del giorno, e cioè degli ultimi giorni, e cioè la disponibilità che il governo polacco avrebbe dichiarato, anzi il desiderio, non la disponibilità dichiarato dal governo polacco di ospitare armi atomiche sul proprio territorio in funzione, neanche a dirlo, antirussa. Che ne pensi, Stefano?
Penso che se vogliono portare via dall'Italia un po' delle armi atomiche che gli americani stoccano da noi, ben venga, insomma, se le portino pure via tutte, anche per quanto mi riguarda. Rischiamo di avere meno bombe catapultate su di noi in caso di conflitto e ne prenderanno qualcuno in più loro. Ben venga. Ben venga. Guarda, è un atteggiamento che si va consolidando, si confonde la presenza di armi con una maggior sicurezza anziché con una maggiore garanzia di essere bersagliati. Ed è un errore madornale, un errore veramente madornale. Aumentano la minaccia ai danni della Russia, innalzano la tensione tra le parti in attrito e avvicinano un eventuale conflitto invece di allontanarlo. Cioè è una distorsione totale di quello che può essere invece inteso come la reale necessità di pace e di dialogo tra le parti, ecco. L'allontanare il conflitto passa dall'allontanare le cause di attrito, non dall'aumentarle. I polacchi in questo si rivelano, come sempre nella storia, almeno negli ultimi secoli, miopi, molto miopi. Il loro atteggiamento fu la causa del mancato accordo difensivo tra l'Unione Sovietica, la Polonia, la Francia e la Gran Bretagna, che aprì di fatto la strada al temporeggiamento sovietico con l'accordo Molotov-Ribbentrop. Prima avevano partecipato invece gioiosamente alla spartizione della Repubblica Ceca, pochi lo ricordano, la Cecoslovacchia di allora, contentissimi tra l'altro di essersi preso la loro fetta, la libbra di carne che avevano preso dal governo della Cecoslovacchia. Proseguono in questo atteggiamento. È cambiato il governo, ma la miopia risulta sempre la stessa. Ecco, sono passati da un governo asservito agli uni a un governo asservito in altro modo, ma sempre agli stessi. Ecco, nulla di più, nulla di meno.
Senti Stefano, ma secondo te, allargando un po' il quadro su questa vicenda della Polonia, secondo te assistiamo alla formazione di un quadro più vasto tra Polonia, paesi baltici e Scandinavia che diventa un nuovo blocco fortemente antirusso in seno alla NATO e in seno all'Unione Europea?
Ma guarda, fin da quando sono arrivati questi gruppi che hai citato, in particolar modo Baltici, Polonia e Slovacchia, anche in parte Repubblica Ceca più che altro, sono sempre stati fortemente antisovietici e poi antirussi dopo. Sono sempre stati fortemente filoamericani, nonostante che volessero entrare nell'Unione Europea e approfittare dei fondi che gli sono stati molto generosamente elargiti da noi paesi, pagatori, diciamo, dei conti dell'Unione Europea. I paesi scandinavi, da questo punto di vista, hanno un passato particolare. La Finlandia aveva dei trascorsi con l'Unione Sovietica, faceva parte per un pezzo della sua storia anche dell'Impero Russo, se ben mi ricordo. Entrò in guerra con l'Unione Sovietica, tenne le parti più o meno dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ottenne un accordo di neutralità, garantendo la sua, appunto, neutralità all'Unione Sovietica, cosa che le garantì di essere una porta d'accesso dei commerci sovietici verso l'Occidente, ne trasse ampio guadagno anche con forniture di materie prime, di energia a basso costo, che l'hanno permesso in questi decenni di prosperare. Ora hanno fatto un cambio di paradigma radicale nelle loro scelte e sinceramente non so dove vogliono andare a parare, cosa abbiano da guadagnare, ecco, da questa situazione, da un aumento della tensione. Mi rimane totalmente misteriosa la ragione per cui ci sia questa tensione contro la Russia da parte loro, se non per qualche motivo di pura ideologia o di risentimenti dovuti appunto a ragioni ideologiche passate, che però non trovano riscontri nella storia recente. In fin dei conti, la Russia anche a noi ha garantito in tutti questi decenni materie prime consegnate con regolarità, con assoluto rispetto dei contratti siglati, ci hanno permesso di programmare una crescita economica, ci hanno permesso di avere molti vantaggi da questa amicizia che si era consolidata negli anni e che invece abbiamo buttato a mare senza nulla in cambio, di fatto, perché quello che abbiamo ottenuto in cambio dalle politiche che ci hanno imposto l'Unione Europea da un lato, la NATO e gli Stati Uniti dall'altro, è stato un aumento del costo della vita, un aumento del costo dell'energia, un aumento del costo delle materie prime, una perdita di competitività sui mercati mondiali, scelte folli, sinceramente, che io non riesco a seguire. Non ce la faccio con tutta la buona volontà.
Senti Stefano, a proposito di scelte, insomma, che ci catapultano verso lo scontro, qualche giorno fa la Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti ha votato di nuovo, cioè in realtà era molto ambigua la situazione, sappiamo che i repubblicani facevano una forte opposizione, ma la Camera dei rappresentanti ha votato di nuovi aiuti in armi per l'Ucraina, per Israele, per Taiwan, insomma una serie di aiuti a vari paesi. Ecco, oggi è atteso, oggi il giorno in cui registriamo il 23 aprile, è atteso il voto del Senato, si attende un ok. La domanda che però ti faccio è cioè, secondo te perché gli Stati Uniti stanno continuando in qualche modo anche a dilaniarsi rispetto a questo sostegno all'Ucraina? Cioè, c'è effettivamente un atteso di una presidenza Trump che porti a un ribaltamento della situazione anche a livello diplomatico, oppure effettivamente si inizia ad avere la percezione di una perdita del conflitto? Cioè, qual è il sentimento che spinge gli Stati Uniti anche a dilungare questo dibattito interno, che li ha spinti a dilungare questo dibattito interno?
Guarda, di nuove informazioni, ad esempio rispetto a domenica, che ne abbiamo anche un po' parlato con Francesco, ci sono alcuni elementi interessanti. Innanzitutto, raccogliendo un po' di informazioni, sembra che carichi di mezzi statunitensi, quindi blindati e carri armati, Abrams, Bradley, Stryker, siano già stati recapitati in Polonia e anche tramite i porti in Grecia per la Romania. Questi mezzi sono già quelli compresi nel pacco che viene votato oggi. Il governo americano e l'esercito americano non hanno atteso il voto democratico della Camera e del Senato americano. Si erano già portati avanti, dando forse un po' per scontato che alla fine avrebbero dovuto accettare i repubblicani un accordo, e così è stato. Dovrebbero aver già portato pronti per la consegna una notevole quantità di mezzi, almeno due grandi navi da trasporto mezzi dell'esercito americano. Avrebbero già scaricato il loro carico sia in Polonia che in Grecia, e aver già spostato il tutto, quindi in queste settimane, sto dicendo, non in questi giorni, ben prima che avvenisse questo voto. Invece c'è mistero poi per altre forniture, i numeri da parte americana io non li ho ancora letti, non li ho ancora trovati. Parlando di gente che si dilania, invece, la Gran Bretagna avrebbe portato i dati delle sue forniture per quanto riguarda i mezzi che vuole dare all'Ucraina. E tra questi mezzi leggiamo qualche cosa anche di piuttosto interessante, perché troviamo 60 battelli, che dovrebbero essere quelli che usano ogni tanto per mandare a suicidarsi delle unità in Crimea o nella costa di Kherson, gli ucraini in missione suicide. 1600 missili tra difesa aerea e attacco, che sarebbero Storm Shadow. Il problema è che al massimo mi sembra che la Gran Bretagna abbia 1500 Storm Shadow, un po' li ha già dati, un po' li deve tenere per forza, e quindi il grosso saranno missili antiaerei, tra cui gli Star Strike o qualcosa del genere, che sono dei missili antiaerei che avevano già dato e che probabilmente riforniscono nuovamente, perché devono essere finiti. Riforniranno con altri missili spalleggiabili, tra cui Stinger o altro. Poi avranno anche i missili ATGM, gli Enlow e altri tipi. Insomma, in tutto saranno 1600. 400 veicoli. Munizioni per armi leggere, si parla di circa 3 milioni di munizioni per armi leggere, non è specificato in che calibro, e comunque è qualcosa di già sostanzioso. Gli americani manderebbero carri armati, blindati di vario tipo, ruotati e cingolati, insomma ce n'è di tutto un po', e manderebbero anche batterie Patriot, missili per rifornire quelle poche che hanno ancora gli ucraini, e la fornitura dei missili antiaerei Hawk, quelli degli anni 60, dicono rimodernati, non so fino a che punto. Non sono, perché però tutta questa fretta, perché non potevano aspettare. I segnali che sono arrivati in questi giorni dai fronti ucraini ci dicono di una situazione che sta rapidamente degenerando sul fronte ucraino. Evidentemente le scorte a cui facciamo sempre riferimento, ma che non siamo in grado di quantificare, si andavano assottigliando velocemente. Da qui l'esigenza imperativa di approvare il pacchetto che i repubblicani hanno alla fine approvato, obtorto collo magari o sotto ricatto, non lo sappiamo, o allettati da qualche offerta, e di portarli già al confine per la consegna, prima ancora che ci fosse la votazione che ha cambiato, diciamo, l'orientamento politico degli Stati Uniti. E questo mi dice soprattutto che ci fosse grande urgenza di questo. Noi non abbiamo, ripeto, i dati, ma dobbiamo cogliere i segnali, le indicazioni che arrivano dal campo e interpretarle. E se le interpretiamo nel modo corretto, quello che succede sul campo di battaglia e quello che avviene nella politica, la situazione per gli ucraini era molto, molto critica.
Infatti proprio di questo vorrei parlarti. Sono settimane, anzi mesi ormai, che ciclicamente sentiamo dire: i russi hanno preso questa strada, i russi hanno preso questo villaggio, i russi hanno preso quel deposito, i russi hanno preso quella fabbrica. Ecco, la domanda che ti faccio è proprio questa: si sembra una lenta ma continua avanzata, quasi inarrestabile. Io più volte ho usato la metafora del rullo compressore, no? Qualcosa che va piano ma che continua ad andare avanti, cioè non è che poi i russi stanno fermi. Noi insomma non vediamo una macroscopica avanzata, perché è chiaro che al fronte è sempre tutto più complesso, no? Non è che c'è effettivamente quella freccettina che si muove in base a una regione, cioè non è il risico, però c'è un'avanzata continua, costante, e alla fine questa avanzata continua e costante, specie per un paese che si trova logorato nel morale interno e comunque anche a livello umano, cioè banalmente le persone da mandare al fronte che iniziano a terminare, iniziano a scarseggiare proprio le risorse umane, usando un termine brutale. Ecco, un paese come l'Ucraina rischia poi in realtà di vedere un cedimento più grande del fronte, e lì appunto sì, si vedrebbe l'avanzata stile freccettina come a risico. Quindi la domanda che ti faccio è: che cosa ci aspettiamo dai prossimi mesi?
Allora, sono alcuni mesi che, terminata la fallimentare offensiva ucraina d'estate, i russi hanno iniziato le loro a prendere l'iniziativa pian piano, partendo dai fronti a nord, Kupiansk, via dicendo, fino ad arrivare a Siversk. E poi si sono estesi nelle zone proprio dove c'era invece l'offensiva ucraina, cioè Artyomovsk, che gli ucraini chiamano Bakhmut, Avdeevka, i fronti di intorno a Donetsk, poi i fronti di Orykov, che sarebbe Rabotino, no? E Velika Novosolka, Kherson stessa. Sono tutte zone che hanno girato completamente l'iniziativa a favore dei russi, mettendo in conto che il fronte sud è quello più calmo, tra virgolette, dove i russi si sono semplicemente limitati a martellare le posizioni ucraine, di fatto, come è successo ad esempio nella zona di Kherson a Krynki, dove hanno di fatto maciullato quella che chiamavano testa di ponte, ma che era in realtà una semplice posizione di mediatica degli ucraini. Ecco, che tutto il fronte di Donetsk, partendo dalla zona sud di Ugledar per arrivare alla linea Sacco-Vanzetti, chiamiamola dal nome di una piccola località che è lì in zona, vede un'iniziativa completamente nelle mani dei russi, con conquista di diversi centri. L'altro giorno è caduta Novomikhailovka, oggi sono avanzati, tra ieri e oggi poi sono avanzati a sud di questa località i russi, prendendo delle posizioni importanti nella campagna. A nord c'è Marinka, sono avanzati anche qui nella zona sud di Marinka, poi nella zona a nord di Marinka abbiamo le avanzate su Krasnogorovka, che è un importante centro del quale quasi la metà in pochi giorni è stata presa dai russi, soprattutto tra ieri e oggi hanno conquistato addirittura una posizione che lambisce il centro proprio della città, e nonostante che siano arrivati dei rinforzi non sono riusciti per ora a fermarli. Credo che sia molto importante ad esempio la vicenda di Novomikhailovka, che ha resistito per dei mesi e che nel giro di un giorno invece ha visto metà, quasi un terzo del villaggio abbandonato di colpo dalle posizioni ucraine. Questo, a detta di alcune rivelazioni della 79esima brigata ucraina, sarebbe dovuto anche al fatto che gli sono mancati i rifornimenti. E cioè quello che andavamo dicendo, sì, la 79esima brigata di assalto aereo, quindi unità d'élite ucraina, quello che andavamo dicendo nei mesi scorsi, cioè che ad un certo punto, assottigliandosi le disponibilità di materiali e rifornimenti, parti dei fronti a macchia di leopardo sarebbero rimasti sguarniti di rifornimenti. E questo è successo al fronte di Novomichailovka, dove dal 16 non era più arrivato niente, perché evidentemente mancavano le risorse e probabilmente hanno cercato di rifornire quelle più a nord, vicino ad Avdeevka, per farsi Krasnogorovka, per cercare di tenere le posizioni a rischio. E quindi le unità poi ucraine si sono a un certo punto ritirate perché non avevano la capacità di resistere alla pressione russa. A Krasnogorovka sono arrivati dei rinforzi sulle linee ucraine, ci sono le unità anche qui di brigate d'assalto aereo, la terza brigata, c'è l'ottantesima brigata di assalto aereo, anche qui tutte unità d'élite, però non sembra riescano a fermare, c'è anche la 46esima oltretutto, non sembra che riescano a fermare i russi che pezzo dopo pezzo si stanno prendendo questo importante centro. Non è un paese, Krasnogorovka è una città, non è una città da 1 milione di abitanti, ma è una città discretamente grossa, ecco, sarà da 30.000 abitanti almeno, ed è un sobborgo importante.
È una bella cittadina, quindi
è una bella cittadina, sì, esatto, è un po' è grossa, tipo poco meno di Avdeevka, per capirci, quindi non è un paesino, è qualcosa di più corposo, c'è una grande industria anche al suo centro. Fa parte di quello che è l'hinterland di Donetsk, no? In senso allargato, come regione densamente abitata e altamente industrializzata, e la stanno perdendo. Se andiamo sul fronte di Avdeevka, noi possiamo vedere che i russi sono riusciti ad avanzare dopo mesi che ci provavano senza riuscirci, anche quando dovevano ancora conquistare Avdeevka, sono riusciti a prendere Okeretino, che non è un insulto, ma è il nome, non so se si pronunci esattamente così, italianizzandolo è Okeretino, non Okeretino. Questo villaggio, Oceretnie sarebbe in russo, o ucraino, anche qui. Questo villaggio è importante perché è sulla seconda linea difensiva degli ucraini dopo la caduta di Avdeevka. La prima era Semenovka, Berdichi e altri villaggi. Okeretino invece proiettato già sulla seconda linea di difesa, che è stata a questo punto bucata dai russi, perché prendendo questo villaggio stanno prendendo anche il villaggio poco più a sud di Novo Bakhmutovka, minacciano Soloviovo, che anche qui è un piccolo villaggino appena sotto, che però sono posizioni importanti perché mettono al sicuro le posizioni dietro le linee dei russi, che possono consolidarle e preparare ulteriori avanzate. Se dovesse cadere anche Novo Kalinovo, che anche questa è a nord di Avdeevka, e Arkhangelsk, noi avremmo una solida posizione a nord dei russi, protetta anche da alcune conformazioni del terreno, che potrebbe garantire un fianco sicuro, quindi, e stabile, per poi avanzare verso ovest, proprio addosso alla seconda linea di difesa, oppure prenderle di infilata avanzando di fianco per chiudere poi in sacco e costringere a ritirarsi le posizioni intermedie degli ucraini. A sud stanno facendo qualcosa di simile intorno a Pervomaisk, hanno costretto gli ucraini a ritirarsi da Korinik, e quindi stanno creando un fronte più stabile tra Staromikhailovka e Pervomaisk, più lineare, quindi più facile da gestire. È una situazione che vede sicuramente i russi in vantaggio, ad esempio su Artyomovsk hanno preso Ivanovsky, hanno preso Bogdanovka, hanno preso dei villaggi che li avvicinano moltissimo, addirittura sono già all'interno della periferia est di Chasiv-Yar. Anche qui Chasiv-Yar cos'era? Era la sede del comando ucraino durante le operazioni della battaglia di Artyomovsk. Quindi è importante, abbastanza, è abbastanza importante perché apre poi la strada a Costantinovka, a Ivanopiglia e a Torezk, che sono della seconda linea di difesa, la terza, scusate, linea di difesa ucraina, è una zona
Senti, Stefano, ma
altamente urbanizzata che va da Sloviansk, Kramatorsk, Krasnotorsk, Druzhkovka, Kostantinovka e Torezk, appunto, che è una fascia praticamente.
tu ci stai raccontando in altre parole la continua avanzata della Russia. Appunto, cioè, qui c'è un incunearsi continuo, e non stiamo più parlando, appunto, come dicevi tu all'inizio, ormai soltanto della casetta, del magazzino, del villaggetto, della stradina. Cioè, qui ormai la situazione è tale per cui c'è un'avanzata lenta ma generale. Ora, la domanda che ti faccio,
Sì, è
però.
un fronte piuttosto vasto in avanzata. È un fronte
Però la
piuttosto
domanda è,
vasto.
dobbiamo aspettarci prima o poi un cedimento? Cioè, nel senso, l'Ucraina poi ce l'ha la forza di tenuta a questa pressione continua? Perché sai, è come se
Ecco.
tu hai un pugno continuo addosso, no? Cioè, lo tieni, lo tieni, lo tieni, lo tieni, sempre a più fatica, però poi a un certo punto cedi. Ecco, l'Ucraina è
Sì.
prossima a questo punto di cedimento o no?
Allora, era molto molto vicina a un punto di cedimento su varie parti del fronte, perché appunto i primi segnali sono quelli che alcuni villaggi sotto attacco russo erano stati di fatto tagliati fuori dalla catena dei rifornimenti ucraini. Per questo perché? Perché dovevano far fronte e scegliere quale fronte rifornire, perché evidentemente non c'era materiale per tutti. Ora, con l'arrivo degli aiuti occidentali, corposamente rappresentati da 61 miliardi di forniture, un tot in blocco con mezzi o altro, e un tot diluiti nel tempo perché dovranno produrli, i magazzini e le scorte vecchie non ci sono quasi più. E non possono andare sotto gli americani, chiaramente. Permetteranno agli ucraini di mantenere comunque questo livello di tenuta, tra virgolette, nel tempo per diversi altri mesi, un tot di altri mesi, ecco. Questo perché? Perché avranno le risorse che opportunamente gestite permetteranno di mantenere una situazione di tenuta o di lento arretramento almeno fino dopo novembre di sicuro. Ecco. Tu prima accennavi al discorso dei soldati. Non è che manchino le persone da arruolare in Ucraina. Mancano le persone che possono essere rimosse da alcuni posti di lavoro, ad esempio, essenziali, a meno di non far precipitare completamente l'economia. Persone che possano quindi alienarsi dal lavoro senza far crollare, ad esempio, le forniture di cibo nel paese, i servizi nel paese, i tecnici non possono essere rimossi dai loro posti di lavoro perché poi mancherebbe la possibilità di consegnare le merci via ferrovia, le manutenzioni alle apparecchiature per la produzione elettrica. Noi sappiamo quanto siano importanti perché sono stati pesantemente danneggiati sia le reti di distribuzione che soprattutto quella di produzione. Insomma, c'è tutta una serie di persone. Noi pensiamo alla catena della logistica alimentare, per esempio, delle quali non si può fare a meno quando hai da sfamare un paese. Quindi mancano le persone disponibili per l'arruolamento, e tra queste disponibili mancano i volontari, cioè le persone che abbiano voglia di andare a combattere. Chi aveva voglia di andare a combattere avrebbe potuto farlo, lo fece, a suo tempo. Adesso non ci sono più queste persone. E man mano che le persone ben addestrate, volenterose, che credono in questa follia della guerra, vengono a mancare, ecco che la situazione non è, anche se è il pari numero rispetto al passato, non è pari a livello di condizioni dei soldati. Perché? Perché non sono disposti evidentemente a farsi massacrare per gli interessi della NATO o dell'Unione Europea o di Zelensky stesso. Ecco, quindi pensano più alla loro famiglia a casa e a restare vivi, perché poi Francia e Spagna, pur che se magna, come si diceva ai tempi del Regno dei Borboni, e qui dicono la stessa cosa. Se resto vivo, magari finisco con il mio paese che torna sotto la Russia, come fu nei tempi passati. L'Ucraina, ricordiamolo sempre, non è mai esistita, se non nelle fantasie di Bandera. E quindi magari mi danno anche un buono stipendio col quale ci campo con la famiglia, se resto vivo. E quindi devono restare vivi, e quindi non sono disposti all'estremo sacrificio, come abbiamo visto in passato alcuni fare. Ecco, questi sono i soldati che vengono a mancare all'Ucraina, quelli disposti a sacrificarsi per interessi altrui.
Cioè personale addestrato, in altre parole, personale addestrato e volenteroso.
Personale addestrato e volenteroso, che è sempre merce più rara. Ecco, perché quelli che devono faticano e continuano a faticare a prendere e portano a forza nei centri di addestramento non saranno mai dei buoni soldati validi, saranno della carne da cannone che però se riesce a farla franca o ad arrendersi lo fa, perché per lui la guerra a quel punto diventa finita.
Certo. Senti, ultima domanda, Stefano, ci spostiamo invece in Medio Oriente per la situazione Rafah, cioè dove sono giorni che si parla di un accumulo di militari dell'esercito israeliano che si preparano all'ingresso, si preparano all'attacco, ma la situazione continua ad essere in qualche modo sospesa, cioè questo attacco non arriva. Secondo te come evolverà la situazione in quell'area nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
Ma io so che era in corso uno spostamento della popolazione che, obbedendo obtorto collo ai diktat del regime israeliano, si era spostata verso sud, appunto verso Rafah, che adesso cercava di spostarsi nuovamente verso nord, dove poi l'esercito israeliano di occupazione si è ritirato, lasciando la desolazione e la distruzione più totale. E questo perché appunto temono l'attacco su Rafah. Io credo che gli israeliani, spinti anche dalle pressioni internazionali, cerchino di attendere che buona parte di questi civili si allontani dalla zona che vogliono invadere, ma poi alla fine la invadranno. Ecco, perché alla fine delle fini vogliono distruggere anche questa parte della striscia di Gaza e lasciare la desolazione più assoluta, sperando che poi le popolazioni migrino, forzatamente o no, o comunque di loro volontà diranno, no? È una loro scelta di abbandonare questa zona del mondo per recarsi in altro. E loro saranno già soddisfatti così. Ne hanno ammazzati un gran numero, hanno distrutto, raso al suolo, l'intera zona abitata della striscia di Gaza, hanno distrutto tutti i servizi, hanno distrutto gli ospedali, hanno distrutto le fognature addirittura. Queste persone sono senza corrente elettrica, senza condizioni igieniche sufficienti, senza lavoro e senza forniture di alimentari, perché si sa che passano pochissimi camion, ne passeranno ancora meno con l'operazione in corso a Gaza, e la popolazione, 2,5 milioni di abitanti, erano prima dell'inizio del massacro, si troveranno senza viveri per campare. Sono di fatto in una condizione di precarestia, in cui i malnutriti stanno aumentando in numero, di numero in proporzione geometrica e rischiano poi di far collassare la situazione perché, appunto, passando solo 200 camion di aiuti per una popolazione di 2 milioni e mezzo di persone, si trovano totalmente sottonutriti. Penso ai bambini, penso alle persone fragili, ai malati che non hanno più assistenza, che non hanno più la possibilità di una diagnosi, che non hanno più la possibilità di essere curati in maniera decente. Prima avevamo investito anche come europei tanto nelle strutture per la popolazione, è stato tutto distrutto da Israele che non pagherà mai niente.
Ahimè, con questo finale, con queste riflessioni molto amare, concludiamo qui questa intervista a Stefano, che ci ha comunque aggiornato pienamente sul fronte orientale, su quanto sta accadendo in Ucraina, e ha fatto questa amarissima riflessione su Gaza, a cui assolutamente ci associamo come redazione di Ottolina. Chiaramente cogliamo l'occasione per rinnovare un invito a fermare il genocidio affinché Israele ritiri le sue truppe da Gaza immediatamente, per quel poco che può valere il nostro appello e la nostra voce, chiaramente, ma sappiamo che è giusto continuare a farlo. Ringrazio e saluto Stefano, ringrazio e saluto tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale per aiutarci ad andare avanti, perché possiamo
Anche il
ospitare
mio.
Stefano e altri ospiti come lui, proprio perché voi ci aiutate tramite le iscrizioni. E quindi mi raccomando, iscrivetevi e veniteci a trovare sui social. Ciao e alla prossima!
Ciao Gabriele, ciao a tutti.